SBS Italian.
Her father has gone to find her a husband. He's taken his mule, a photograph, and a pack of food. Homemade soppressa sausage, cold polenta, a little flask of wine. No need to take water, the world is full of water. It's springtime, when a betrothal might happen, as sudden as a wild cyclamen from a wet rock, as sweet as a tiny violet fed by melting mountain snow. Maria Vittoria is embroidering a sheet for her dowry trunk. Before the photograph, before the evacuation, Maria had a proposal. The fellow had come all the way from Villa Franca. He had documents saying he didn't have to fight anymore, that he'd have a proper pension and special privileges. But he'd lost a finger and an eye. "Who knows what else he's missing," her father said when he turned the offer down. "We can do better than that." And Mama said what everyone says, all the cousins, all the women, "No si rifiuta nessun, neanche se le gobbo è storto." Refuse nobody, even if he's hunchbacked and crooked. And Papa told her to shut up with her stupid sayings. Maria whispers to herself, imagining a field daisy, pulling off one petal after another. El me ama, el me abrama, el me abbraccia, el me vol ben, el me mantien, el me ama, el me brama, nol me vole, el me dice su. He loves me, he covets me, he hugs me, he cares for me, he supports me, he loves me, he covets me, he doesn't want me, he tells me off.
E quella che avete appena ascoltato è la voce di Elise Valmorbida, autrice di The Madonna of the Mountains. E questo era proprio l'inizio del romanzo scritto da Elise Valmorbida. Benvenuta a Radio SBS.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto il libro, naturalmente l'abbiamo capito, è scritto in inglese, ma è ambientato in Italia. Abbiamo sentito anche delle piccole frasi dialettali, vero? Dove ci troviamo?
Ah, ci troviamo nel Veneto, ovviamente, dal dialetto, dal Veneto centrale si sentiva. E poi è un romanzo pieno delle cose del Veneto, il cibo, le ricette, le persone, i costumi, la cultura.
Un romanzo che naturalmente tu stai per presentare qui in Australia in una serie di eventi, ma soprattutto che è finalista a Victorian Premier's Literary Awards. Complimenti, congratulazioni e in bocca al lupo soprattutto.
Grazie, che crepi.
Elise, tra l'altro quest'anno è un anno eccezionale, ci sono due scrittori o scrittrici italo-australiani in lizza, tu e anche Moreno Giovannoni, e mi dicevi prima a microfoni spenti che è molto emozionante pensare che siate in due.
Sì, è molto carino per me, anche perché ci siamo incontrati l'anno scorso al festival letterario di Byron Bay, Byron Writers Festival, e avevo letto il libro di Moreno e ero innamorata del libro. E poi ci siamo andati bene d'accordo e adesso siamo come pen pals. E quando ho visto la lista dei finalisti ero così felice a vedere il suo nome e il mio. E poi mi ho detto, ma siamo due italiani, italo-australiani, sulla lista di sei. Era una notizia stupenda, sì.
È già una piccola vittoria. Naturalmente vinca il migliore, speriamo che almeno uno di voi riesca a conquistarsi questo prestigioso premio australiano. Elise, parliamo di te brevemente prima di parlare del libro. Tu sei originaria di Melbourne, vero? Sei cresciuta qui?
Sì, sono nata e cresciuta a Melbourne, sì.
La tua famiglia è originaria di quale parte però del
Dal
Veneto?
Dal Veneto, ovviamente. Sì.
Dove in particolare?
Dipende. I nonni di una parte vengono da Vicenza e gli altri originalmente da Vicenza, ma sono spostati o emigrati in Friuli.
Sei cresciuta parlando italiano in famiglia?
Non tanto. Avrei voluto farlo, ma non avrei voluto farlo. E poi non ero una studentessa brava. Infatti, quando ero piccolissima, i genitori parlavano in italiano per non essere capiti.
Certo, era un po' il linguaggio segreto per non far capire a voi.
Per un poco, ma questo è un motivo per imparare, no? E poi l'ho studiato un pochino a scuola, ma forse non sentivo mai la voglia o la passione come lo sento adesso. E poi è troppo tardi perché hai visto già che sbaglio, faccio non so quanti errori quando parlo.
Invece stavo proprio per dirti, lo parli molto bene, come hai fatto a recuperarlo? L'hai studiato tu? Hai passato dei periodi in Italia?
I periodi in Italia, perché vivo a Londra e ci vado spesso in Italia per vedere i parenti, anche per fare la ricerca per il romanzo. E poi quando ci vado faccio un po' della pratica, ma e più forse quando leggo in italiano, perché sto leggendo romanzi in italiano e con la ricerca ho dovuto fare la ricerca in italiano, perché ci sono tanti siti al internet che sono sempre e solo in italiano e spesso anche in dialetto, e perché la ricerca che ho dovuto fare è molto specifica e non è Wikipedia, non è generale, non è sempre in inglese. Ho dovuto ricercare i tempi passati, ma anche i costumi di una vita sparita.
Ecco, dicevi appunto che tu vivi da molto tempo a Londra. Da quanto tempo ti sei trasferita in Gran Bretagna?
Più di metà della vita. Non posso contare gli anni, o non voglio.
Lasciamo così, un'aura di mistero. Da quanto tempo scrivi? Tu hai già pubblicato vari libri. Come è nata la tua passione per la scrittura?
Sai che cosa? Di una volta, quando ero piccola, scrivevo delle poesie e poi a 12 anni ho provato a scrivere un romanzo, ma ho fallito. E poi a 21 anni, in quel periodo, ho provato ancora, ma niente. E poi ho studiato l'inglese, la letteratura e il linguaggio dell'inglese, e poi ho studiato il disegno, lavorato tanti anni e finalmente ho cercato una classe di scrittura creativa e sono andata a questa classe dopo il lavoro, esausta dal lavoro, ma ispirata del processo di scrivere. Era una cosa che era sempre nel sangue, era un tipo di voglia da quando ero piccola. E poi ho incominciato con gli esercizi che ci danno l'insegnante, e poi questi esercizi sono aumentati, e poi ho incominciato cercando, non sapevo che cosa facevo, ma ho cominciato il primo romanzo che si chiama Matilda Waltzing, come una sorpresa, era pubblicato senza problemi, e sono 20 anni fa, e adesso sono 5 libri nell'armadio, 4 romanzi e un saggio.
Ma veniamo al libro che tu stai presentando qui e soprattutto che ti ha portata a essere tra i finalisti del Victorian Premier's Literary Award. Abbiamo sentito all'inizio uno straccio, ce l'hai letto ai microfoni qui di Radio SBS. The Madonna of the Mountains è ambientato proprio in Italia, appunto, tra la Prima Guerra Mondiale e la metà del Novecento. Da che cosa nasce il cuore di questa narrativa?
Io ero ispirata dalla cultura che, come dicevo prima, è quasi sparita, un modo di vivere che adesso non si vede dappertutto. E forse posso dire che è alla base dei racconti che sentivo da piccola, dai nonni, anche dai bisnonni. E questi racconti erano un tipo di ispirazione, ma non lo sapevo da quando ero piccola, ma sono sempre nel cuore, nella mente, e quando vado in Italia sento questa storia, ho un senso della cultura veneta di una volta, prima della guerra, anche durante la guerra e il dopoguerra, e queste epoche mi affascinano, il periodo fascista mi affascina anche perché mi domandavo come si poteva vivere durante questo periodo se non sei in potere, se non hai potere, se sei una persona ordinaria senza educazione, senza potere per fare una vita, particolarmente se sei una donna, perché la vita della donna era anche più sommessa che normale, perché il periodo fascista era molto mascolinista, militare, e c'era il senso di violenza dappertutto, ma anche se la violenza non era ovvia, era ovvia dappertutto. E c'era questo collegamento con la Chiesa, con la religione, e questo mi affascina. Ma quando facevo la ricerca era molto difficile trovare come si viveva una donna ordinaria. È molto più facile scoprire, per esempio, come si fa la vita la moglie o l'amante di Mussolini o una persona famosa, un'eroina della resistenza o una persona politica, i generali, i militari, i famosi, ma una persona normale, ordinaria, maleducata, non di alta classe, come si viveva. E questa ricerca mi ha dato tanto piacere, ma era molto difficile perché non è raccontata.
Cosa ti ha aiutato alla fine? Hai fatto anche delle interviste orali con persone che hanno vissuto quell'epoca?
Sì, esatto. Infatti, se come dicevo prima, sono scrittrice da 20 anni fa e anche quando sono andata in Italia col taccuino sempre con me, incontravo delle persone anziane già 20 anni fa, che adesso sono morti, che mi raccontavano di quel periodo. E facevo gli appunti, ma non per un progetto, non avevo un concetto di un romanzo, ma solo perché sono scrittrice e mi interessa l'umanità. E poi dopo, non so, 20 anni di questi taccuini, avevo già finito l'ultimo romanzo, ero nel periodo fra un romanzo e l'altro, cercavo delle idee. E poi ho deciso di trasferire da tutti questi taccuini ogni osservazione o pensiero che riguardava la cultura italiana, la natura, le ricette, le osservazioni, le memorie dei bisnonni, qualsiasi cosa, i detti. Questi li ho trasferiti al computer e ho scoperto un bel grosso documento di materiale e da questo è provenuto l'inizio del romanzo.
L'inizio del romanzo che tu ci hai letto prima e che già ci portava un po', ci accompagnava verso la storia, i personaggi, alcuni dei temi, dicevi appunto poco fa, una donna ordinaria, non una donna straordinaria nella sua vita, nelle sue difficoltà, anche quelle derivanti dal fatto di doversi sposare e con chi doversi sposare. Possiamo leggere un altro piccolo passaggio del romanzo che, come dicevamo, ha scritto Elise Valmorbida e che è finalista qui in Australia, The Madonna of the Mountain.
She repeats prayers from the Christian bride. This book, her only book, is dear to her. Small, bound in blue leather, with tiny gold lines around each page, it has more prayers than she can say, and more sermons than she can remember. But the guidance at the beginning, "For my dear young girl," lifts her spirits and shows her the way. While you pray, you do well to add light mortifications of the flesh. This is a way of offering sacrifice and also releasing your spirit from life's petty irritations. She pricks herself with the needle in her fingertips. She watches as the blood appears. Her sewing must wait. She wipes the dots with her handkerchief. Maria pricks herself at each wrist now that she has done her 10 fingertips. She wipes the blood with her handkerchief again. She must keep her wedding sheet clean and white, like her soul, like her body, immaculate and new. But she is old, 25 years old and untouched by her husband. Her fingers are without thimbles. She has hands that can wring an animal's neck, arms to stir a pot of boiling polenta. She's a good investment for any man, if only he can overlook her age.
E ricordiamo che stiamo parlando con Elise Valmorbida, che ci ha letto un altro passaggio del suo romanzo The Madonna of the Mountains, un romanzo ambientato, lo diceva prima, in Veneto. Raccontaci di questo personaggio di cui abbiamo ascoltato questa descrizione. Come è nata e come sei riuscita a definirla? Ci raccontavi prima che hai collezionato appunti per tantissimi anni e da quegli appunti poi è nata questa storia.
Sì, è vero. E anche tenevo in mente il personaggio di Mother Courage, la madre coraggio, che è una persona molto forte, resiliente, che è furba, e ha dovuto imparare. Questa persona, la Maria Vittoria, all'inizio del romanzo è molto ingenua, innocente, non sa niente del mondo e ha solo nello scopo l'idea di essere sposata, perché questo le darà il senso di essere valorizzata. Ma finalmente, alla fine del romanzo, ha avuto una vita che le ha insegnato altre cose. Ha scoperto un po' il potere, le sue forze, le sue capacità. Ma non è che alla fine diventa femminista o non c'è una fine implausibile, possiamo dire? Implausibile. Volevo una fine che si può immaginare per una persona così. Non volevo superimposare il senso della vita politica di oggi.
The Madonna of the Mountains, appunto, è un romanzo, non il tuo primo, edito da Faber and Faber, scritto in inglese, l'abbiamo capito da quando leggevi prima, ma si insinua il dialetto in qualche modo. Quanto è importante per te l'uso del dialetto in questa tua storia?
È molto importante perché ci sono tanti concetti che appartengono alla zona. Il Veneto è molto importante come linguaggio del libro. Infatti, quando scrivevo in inglese avevo il senso del ritmo dell'italiano. Quando scrivevo, volevo scrivere in un inglese particolare. E poi ci sono queste frasi, questi frammenti del dialetto che riferiscono a delle cose che sono venete. Per esempio, c'è all'inizio del romanzo un personaggio, lo sposo, che arriva con una gavegna sulla testa. Una gavegna non si può tradurre, è un tipo di cestino molto speciale che appartiene a questa zona e non si può tradurre questa parola.
E fa parte, in un certo senso, proprio della cultura dei personaggi,
sì.
Quindi era per te necessario in qualche
sì.
modo il dialetto.
Sì, anche il cibo. Non si può spiegare quanto importante è il cibo fra le persone, il terreno, le stagioni, la religione, la luna, la vita di montagna all'inizio che era durissima. Tutti questi processi di conservare, di preparare il cibo per avere del cibo durante un inverno molto difficile, e non so come spiegarlo, ma è il misto di cultura spirituale, emozionale e la vita del lavoro con la vita della religione.
Elise Valmorbida, grazie per essere stata con noi. Innanzitutto, diciamo in bocca al lupo ancora una volta.
Che crepi.
Crossed. Speriamo di averti ancora ospite qui dopo il Victorian Premier's Literary Award, magari proprio per celebrare. Ma ricordiamo che The Madonna of the Mountains è già stato pubblicato da Faber and Faber. C'è qualche traduzione italiana magari prevista?
Adesso no, ci sono traduzioni in russo, polacco, francese, tedesco, americano, olandese, ce ne sono, ma forse in Italia dobbiamo sperare un po', ma non so, chi può sapere. Ma devo dire, questo venerdì c'è un evento, un aperitivo letterario che si trova a Coazit, a Faraday Street, a Carlton. E ci sarò io e facciamo una lettura e poi una Q&A con tutti quelli presenti. E incomincia alle 6:30 e vi invito tutti.
Domande anche in italiano?
Sì, se volete. Se bevo un bicchiere di vino.
Liz Valmorbida, in bocca al lupo e grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie, un gran piacere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.